Modem.
Ed ora eccoci al momento culminante. State osservando la Nadia Comaneci che sta per eseguire l'esercizio.
I think you're born with it.
Penso sia una cosa innata. Poi ci vuole un po' di fiducia in se stessi.
But then when you...
A questo ci devi aggiungere tanto duro lavoro. Devi ripetere gli esercizi per migliaia di volte.
I've done those things thousands of times before.
Io personalmente ho subito abusi fisici, psicologici, umiliazioni. Venivamo insultate giornalmente, eravamo grosse, stupide, idiote, anticappate.
Devo dire che sono rimasta piuttosto scioccata da quanto ho letto. Non me l'aspettavo perché comunque noi a Macolena abbiamo sempre avuto la possibilità di parlare con i nostri allenatori. Hanno sempre detto le porte dell'ufficio sono aperte per qualsiasi problema.
Non ci sentavamo protette da nessuno, cioè noi non eravamo gli adulti, noi eravamo minori, ma anche di non essere credute, questo mette in dubbio la tua parola e mette in dubbio te stessa, perché dici cavoli, ma io sto così male, ma loro dicono che è normale, allora perché io sto male?
Non capisco perché magari non hanno parlato prima se loro avessero avuto dei problemi, perché comunque c'era la possibilità di farlo.
Molto spesso facevamo più ore di allenamento senza avere il diritto di bere. E anche col cibo, ogni 100 grammi in più sulla bilancia erano insulti, oppure entro domani devi perdere un chilo e quindi cosa fai? Non mangi e non bevi.
Siamo tutte su volontariamente ad allenarci, cioè nessuno ci obbliga, comunque appunto una certa severità fa comunque parte dello sport elite, perché lo sport elite non è fatto per tutti, altrimenti non sarebbe sport elite.
Mi ero talmente disumanizzata, se si può dire, ero diventata un robot e non sentivo più se stavo bene, se stavo male, ero neutra.
Ovviamente comunque è importante anche il carattere personale, perché si va via di casa, un nuovo cantone, una nuova lingua, non si conosce bene tutta la realtà, un nuovo allenatore, quindi comunque è importante anche l'aspetto personale. Under pressure. Pressure.
Nella nostra copertina la testimonianza di Lisa Rusconi e di Caterina Barloggio, lo sguardo contrapposto di due ex ginnaste su un tema di cui da alcuni mesi si è tornati a parlare, i metodi di allenamento nel settore della ginnastica ritmica e artistica al Centro Sportivo Nazionale di Macolin e più in generale la possibilità o meno di unire le esigenze dello sport d'alto livello, il diritto di non incrinare benessere e salute. Buongiorno dalla redazione di Modem. Oggi con Franco Cristini al microfono e Nicola Liondi in regia, alla regia tecnica abbiamo Mario Craghi. È un anno difficile questo per la ginnastica nazionale, due allenatrici licenziate nel settore della ritmica, un'inchiesta in corso sull'allenatore dell'artistica femminile, alcuni dirigenti allontanati e sullo sfondo le denunce di alcune ragazze con trascorsi nella ginnastica ritmica ad alto livello che la scorsa estate hanno pubblicamente detto quanto gli allenamenti a Macolin abbiano significato non solo gli inevitabili sacrifici di uno sport molto molto esigente, ma anche sofferenza, stress psicologico, umiliazione, maltrattamenti. Alcune hanno chiuso la loro carriera con sintomi da stress post-traumatico. Della vicenda si discute ora anche a Berna, dove la consigliera federale Viola Amerd, responsabile del Dipartimento Militare e dello Sport, ha detto a chiare parole che così non va, che non c'è una medaglia che possa valere concessioni in termini di etica, in termini di salute o di benessere dell'atleta, e questo ancor più quando in gioco ci sono degli atleti e delle atlete giovanissimi, perché particolarità della ginnastica è anche questa: si persegue e si raggiunge la maturità atletica quando si è molto giovani, quando il corpo sta ancora crescendo e la mente non è ancora necessariamente consolidata. Allora, sport d'élite giovanile e benessere, un connubio quanto possibile, è la domanda che ci porremo quest'oggi con i nostri interlocutori. E prima di iniziare dobbiamo anche dire, la nostra copertina ce l'ha ricordato, che ci sono anche atlete che l'operato degli allenatori di Macolin lo difendono, lo hanno difeso, che parlano di uno sport certo duro, di esigenze certo alte, ma anche di atteggiamenti fondamentalmente corretti. Io saluto per cominciare Susi Chiaravallotti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche Fulvio Castelletti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno anche da parte mia.
Ecco, sono i due responsabili coordinatori rispettivamente del settore ginnastica ritmica e del settore ginnastica artistica maschile e femminile in seno all'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica. Allora cominciamo con voi, critiche e interrogativi sui metodi di allenamento nella ginnastica a Macolin non sono nuovi, hanno un certo numero di anni di, possiamo dire, tradizione. Ce n'erano stati in passato. Ecco, Susi Chiaravallotti, poi la domanda la porremo magari anche Fulvio Castelletti: quanto ci si può dire sorpresi della situazione venutasi a creare attualmente, oppure di sorprese fondamentalmente non ce ne sono?
Allora, certo, come hanno detto bene le due atlete, è uno sport, sia l'artistica che la ritmica, è uno sport molto duro, uno sport dove chiaramente le ripetizioni sono ordine del giorno, le ripetizioni degli esercizi, è uno sport, specialmente la ritmica, un aspetto estetico, cioè è uno sport molto che si finalizza l'esercizio al massimo e quindi è uno sport molto duro. Si sa che non è per tutti, però chiaramente come tutti noi vogliamo che le nostre atlete stiano bene, siano pronte per fare questo passo. È una passione che nasce in loro, è una passione che va anche rispettata, è una passione che se non è forte, come tante atlete, smettono ancora prima di arrivare a Macolin. Siamo contenti che la federazione ha preso, comunque sta facendo questa inchiesta per fare chiarezza su tutti i vari fronti, sì. Questo sì.
Fulvio Castelletti, lei è una vita dedicata alla ginnastica, possiamo dire, anche stato atleta ad alto livello quando era più giovane, e senta qui, certo è uno sport duro, ma si parla anche di metodi di allenamento che insomma non vanno, c'è del vero?
Ma indubbiamente, se ci sono state delle critiche, delle riprese da parte di atlete, qualcosa che non è funzionato come si deve, sicuramente c'è stato. Ora bisognerà attendere questa inchiesta che è in corso prima di esprimersi definitivamente, però è chiaro che a questo punto le prime ha parlato di sorpresa, sì, sorpresa no, sorpresa di certo, perché significa innanzitutto che qualcuno degli attori in gioco, in questo caso in primis gli allenatori, non hanno rispettato quello che è il rapporto corretto che bisogna avere nei confronti degli atleti. Quindi innanzitutto occorre ribadire, come ha detto la mia collega Susi, che il rapporto fra la ginnastica d'élite e i ginnasti stessi deve essere di un terzo tipo. D'altro canto bisogna assolutamente vigilare affinché gli altri attori in campo, cioè gli allenatori, abbiano quell'atteggiamento corretto che si deve sempre mantenere, e in questo senso io devo dire per fortuna che ciò sia verificato in Svizzera, in un paese dove le cose vengono alla luce quando succedono.
Va bene.
E questo in mezzo alla tragedia è un aspetto positivo.
Va bene, lei dice sorpresa certo, però signor Castelletti, queste critiche non esistono da oggi, penso che risalgono almeno all'inizio degli anni 2000 in Svizzera, o insomma hanno un 15-20 anni di storia. Come si può ancora parlare di sorpresa? La differenza non è forse che adesso c'è per esempio una Viola Amert che fa capire a tutti che così le cose non vanno bene?
Dunque c'era stato nell'epoca da lei citata il caso di Ariella Kesling, che aveva, la grande Ariella Kesling, che aveva denunciato apertamente un allenatore francese che allora era capo del movimento svizzero, e dalla sua denuncia era partita immediatamente una reazione della federazione che ha allontanato immediatamente questo allenatore. Sa, gli allenatori nell'ambito dello sport d'élite, qualsiasi sport sia, hanno evidentemente una missione, quella di aver successo. E il successo non passa solo attraverso le loro mani, la loro testa, e qui ripeto non parlo solo di ginnastica, passa attraverso l'altra componente che sono gli sportivi, e a volte per aver successo devono avere successo gli atleti, e questo li porta sovente, o potrebbe portare sovente, a eccedere per pretendere di tutto e di più dagli atleti per avere il loro stesso successo, e questo è il grave difetto della situazione in qualsiasi ambito. È lì che bisogna vigilare, è lì che bisogna avere grandissima attenzione per far sì che questi allenatori non debbano stravolgere quella che è la componente umana di sensibilità, di approccio corretto, per ottenere un loro proprio successo personale. Io credo, malgrado tutto, che in Svizzera questo si sta cercando di rispettare, anche se qualcosa è venuto meno in un certo momento.
Va bene, quali le difficoltà ora da affrontare, quali le risposte che si possono dare, ma anche quali le particolarità del mondo della ginnastica d'élite, più in generale dello sport giovanile indirizzato verso la formazione di sportivi d'alto livello? Noi ne riparliamo tra pochissimo, anche con l'ausilio di uno psicologo dello sport, di un medico dello sport, ma prima sentiamo Fabio Corti, neopresidente della Federazione Svizzera di Ginnastica. Entrerà ufficialmente in carica l'anno prossimo, ma si sta già occupando della crisi che ha investito il settore di cui si occupa. Nicola Lyon ha spiegato ieri alcune mosse che intende intraprendere.
Non posso essere soddisfatto della situazione, devo dire che i casi ai quali lei fa riferimento sono nella maggior parte dei casi successi diversi anni fa. Nel frattempo molte cose sono cambiate, non ancora a sufficienza, bisognerà lavorare ancora in modo molto duro, non si potrà più accettare nessun tipo di non rispetto dei codici etici, tuttavia bisogna essere coscienti del fatto che lo sport d'élite nella ginnastica, ma in particolare nella ginnastica ritmica, è veramente duro, non è democratico e impone delle scelte di vita che possono essere molto pesanti da sopportare per le giovani ginnaste.
Lei stesso dice che c'è ancora margine per fare qualcosa concretamente. Come federazione, cosa potete fare in più per cercare di evitare il ripetersi di certi casi?
Innanzitutto va fatto uno sforzo importante a livello di cultura dello sport, questo a vari livelli, nei confronti degli atleti, dei ginnasti e delle ginnaste, nei confronti degli allenatori, nei confronti delle famiglie, e a questo proposito noi stiamo sviluppando dei programmi di formazione obbligatori per tutti gli allenatori, dei programmi di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie e delle ginnaste, abbiamo istituito una commissione etica che funge da punto di raccolta di eventuali lamentele con dei professionisti che possono valutare le singole lamentele, proprio per permettere a noi come federazione di prendere le decisioni con cognizione di causa. Evidentemente quando ci sono dei problemi c'è sempre qualcuno che denuncia magari dei comportamenti che ritiene inappropriati per quanto riguarda i metodi seguiti dagli allenatori o per quanto riguarda il ruolo della federazione. Ecco, questa commissione etica dovrà valutare la situazione nel suo complesso per capire se c'è stato o no un abuso in questo senso.
E con questi strumenti siete fiduciosi che certe cose possano trapelare anche mentre accadono? Perché queste denunce vengono soprattutto da ragazze che di quel mondo non fanno più parte, per cui hanno dovuto uscire per sentirsi libere di denunciare.
È corretto, però devo dire che dal canto nostro sosteniamo assolutamente la proposta che è stata fatta dalla consigliera federale Viola Ammert di istituire una Meldestelle, un centro di raccolta di lamentele a livello nazionale e per tutte le federazioni sportive, di modo che le atlete o gli atleti si possono sentire assolutamente liberi di segnalare il loro problema, la loro situazione, anche al di fuori della federazione. Questo proprio per dar la possibilità a chiunque di farlo in modo segreto e poi per tutelare l'integrità della singola persona che reclama. Questo con un'ulteriore misura che il Consiglio federale ci ha proposto, ossia quella di finanziare le attività sportive d'ora in poi non solo in funzione dei risultati, ma anche in funzione di quanto le singole federazioni sono strutturate e si impegnano per il rispetto dei codici etici, queste misure sicuramente aiuteranno a migliorare di parecchio la situazione.
La segretezza, lei diceva appunto, di queste denunce, c'è chi parla di clima quasi di omertà e di cultura della paura. Questa segretezza potrebbe davvero aiutare a sconfiggere questo muro?
Noi ne siamo profondamente convinti, da sola non basterà, come detto ci vogliono dei programmi di formazione, ci vogliono dei programmi di sensibilizzazione, ci vuole una cultura della comunicazione molto aperta e noi faremo in modo come federazione di farci parte attiva nei confronti di tutti i portatori di interesse coinvolti. Se riusciremo in futuro a sensibilizzare le parti e soprattutto a far capire alle ragazze quali sono i limiti oltre i quali loro non devono accettare un comportamento che ritengono non appropriato, ma lo devono segnalare, a questo punto credo veramente che potremo fare dei grandi passi avanti.
Quindi, queste dunque le risposte del neopresidente della Federazione Svizzera di Ginnastica, Fabio Corti. Susi Chiaravallotti, lei qualcosa ce l'ha già detto sul perché la ginnastica artistica e ritmica ancora di più si trova un po' in una condizione particolare. Cosa rende tanto particolare questo sport? Vuole aiutarci a capirlo un po' di più? Vuole riassumerci per esempio le tappe, il percorso nella ginnastica ritmica di una carriera d'élite?
Certo, allora le nostre bambine, un atleta dello sport d'élite tipo la ritmica inizia a 5 anni nelle società, adesso parlo per il Ticino, nelle società nostre ticinesi, all'età di 8 anni se ha i requisiti e se chiaramente è portata per questo sport, viene selezionata dal centro regionale Ticino, appunto dal nostro centro, selezionata e avvicinata adagio adagio, magari con un allenamento a settimana, un allenamento anche presso la sua società. Più avanti, verso 10-11 anni, prende al 100% parte di un centro regionale e la possibilità di, quando ha dai 13-15 anni, di partecipare a una selezione a livello nazionale per poter fare i campionati europei. Quindi se viene selezionata e parte per un anno a Macoleno, dove c'è l'allenamento per questo tipo di evento, e finito l'anno, dopo chiaramente l'evento, se ha le qualità, viene selezionata per restare nei quadri nazionali.
E quindi per restare a Macolè nella squadra nazionale senior e poi continuare la formazione scolastica là. Nella ginnastica ritmica questo significa che ci sono delle ragazze magari scelgono di andare a fare l'anno nella nazionale juniori a Macolè prima di aver finito la scuola media. Giusto?
Certo, sì. Questo sì.
E quando arrivano là, qual è la loro condizione? Sono ospitate come? E anche quante sono le ore di allenamento?
Allora, quando arrivano, vengono selezionate e per poter andare a frequentare questo anno di allenamento, la Federazione Svizzera di Ginnastica chiaramente ha tutte le strutture per cercare una famiglia che li accoglie, che di solito vanno nelle famiglie, le famiglie che hanno comunque dei contatti e hanno delle regole con la federazione. Si cerca anche la scuola a dipendenza della ragazza, se vuole frequentarla in francese o in tedesco. E poi ci sono le ore di allenamento che vanno praticamente vanno mezza giornata a scuola, mezza giornata fanno allenamento.
Io ho sentito parlare di ore di allenamento fin quando sono qui in Ticino, che possono essere di 20-25 ore alla settimana. Quando si arriva a Macolin, ma adesso non so se per le juniori, ma poi per le seniori si parla anche di fino a 40 ore di allenamento alla settimana. Sono cifre che corrispondono.
Sì.
D'accordo. Fulvio Castelletti, ancora una parola su Macolin. Dobbiamo considerarlo un mondo a parte o queste possibili deviazioni rispetto a quella che dovrebbe essere la norma nel comportamento di certi allenatori si rischiano di incontrare anche nei centri regionali?
Ma guardi, evidentemente la domanda è sibillina. La persona è persona ovunque, quindi l'allenatore che volesse trascendere da quelli che sono i suoi principi fondamentali lo possiamo trovare in ogni ambito. E certo che se io penso alla nostra realtà ticinese, qualcosa pur facciamo per avere un controllo. I nostri allenatori sono seguiti, diciamo, dall'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica, hanno un contratto di lavoro con noi, abbiamo una... non è giusto dire vigilanza, ma una coordinazione. Nel caso specifico, da un lato c'è Susi Chiaravallotti, dall'altro c'è il sottoscritto. I nostri ginnasti sono regolarmente seguiti da un medico di Swiss Olympic, abbiamo dei fisioterapisti che li seguono. Avremmo avuto l'intenzione, se Covid non avesse messo lo zampino già a inizio di quest'anno, di poter avere anche una figura di riferimento costante dello psicologo che potesse seguire i ginnasti, gli allenatori, i genitori. Purtroppo la cosa è rimasta un po' in stallo per noti motivi sanitari, ma voglio dire, cerchiamo di mettere in atto tutto quello che è necessario per far sì che la situazione sia sempre sotto controllo e di una certa serenità. Ovviamente, come l'ho detto, ogni persona è fatta a suo modo e non si può giudicare al 100%, essere sicuri al 100% che tutto funzioni sempre nel migliore dei modi. Si fa di tutto perché ciò avvenga.
Io saluto Mattia Piffaretti, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno. Buongiorno anche a Fulvio Castelletti e Susi Chiaravallotti.
Psicologo dello sport, anche docente all'Università di Friburgo, il suo sguardo sulla crisi con cui si confronta oggi, ma anche un po' ieri, penso, il settore della ginnastica. Quali sono le principali sfide che questo settore deve affrontare?
Beh, innanzitutto vorrei dire che sono ottimista come psicologo, perché sono convinto, in psicologia questo è un principio fondamentale, che si possano cambiare le mentalità e si possa cambiare l'orientamento delle varie figure di cui si è parlato, allenatori in primis, ma anche ginnaste e anche dirigenti della federazione. Però qui vorrei rifarmi, diciamo, alla saggezza romana che diceva festina lente, cioè affrettiamoci, le cose devono essere fatte, ma con pazienza, perché i cambiamenti che vogliamo imprimere anche a livello psicologico domandano un investimento, una formazione molto importante, e quindi lì le sfide, direi, sono già state citate. Prima di tutto è attorno alla figura dell'allenatore, un lavoro sugli allenatori nella loro formazione psicologica. Bisogna anche ricordare che gli allenatori sono loro stessi a loro volta stati dei ginnasti che hanno vissuto situazioni simili e che conoscono dei modelli educativi che poi hanno la tendenza a riprodurre. Quindi lì è importante, a livello proprio del lavoro psicologico, permettere loro di far pace con questo loro modello educativo e di formarli a metodologie di motivazione positive improntate all'autostima, alla costruzione dell'autostima e delle motivazioni interne dei giovani. E poi c'è un'altra grande sfida, che è quella del pubblico, cioè come pubblico cosa vogliamo vedere? Vogliamo restare all'idea introdotta forse in un certo senso da Nadia Comaneci, cioè questa atleta che a 15 anni ha ottenuto un 10 alle Olimpiadi di Montreal e colto 3 medaglie olimpiche. È stata un'esperienza sbalorditiva, ma che ha anche aperto a una tendenza a identificare la performance perfetta con la gioventù, la precocità. E questa immagine è un'immagine mentale che forse oggi è giusto rimettere forse in questione, capendo in che maniera possiamo adattare determinati fattori della ginnastica e introdurre una nozione di prestazione, ma che è nel rispetto anche dei ritmi evolutivi e della maturazione psicologica delle giovani.
Ma è possibile spingere alla performance, insomma al superamento dei propri limiti, senza, con tutte le buone volontà, ma esercitare una qualche forma di violenza, magari di sottomissione, di umiliazione dell'atleta?
Allora, violenza sicuramente no, ci vuole la capacità di spingersi al di là della zona di comfort. Questo è un presupposto dello sport d'élite, quindi costruire o permettere alle ginnaste di costruire quella che viene chiamata la forza mentale, la resilienza. Però la violenza non aiuta in questo senso, nemmeno aiuta la sottomissione, perché la sottomissione chiaramente è legata a un meccanismo o uno stile di conduzione autoritario, il cui scopo era quello di rompere le personalità delle ginnaste per renderle più manipolabili, e quindi si creano delle marionette. È stato tra l'altro usato questo termine a un certo momento da una delle ginnaste. E poi umiliazione mai, e in nessun caso, perché va soprattutto accresciuto piuttosto un senso di sé, una responsabilizzazione, una autostima. Ed esistono metodologie positive che la psicologia dello sport può proporre, dove il focus è proprio lo sviluppo di competenze, lo sviluppo della prestazione attraverso una capacità di collaborare, di spingersi oltre un certo comfort e di incoraggiare anche l'errore come occasione di crescita, ciò che in alcuni casi non è presente ancora, in ogni caso ad alto livello.
Quindi collaborazione, non solo o non necessariamente competitività, competizione, questa è forse una delle parole chiave per cercare un modo diverso di allenare. Io saluto anche Peter Genour, medico dello sport, anche con una solida esperienza. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Peter Genour, c'è una domanda di fondo che spesso ci si pone: lo sport d'élite è o non è malsano? Qui la domanda la poniamo con un aggravante, perché lo abbiamo detto, ci sono in gioco atleti e atlete giovanissime. Allora, dal punto di vista del loro fisico, non della loro mente, proteggere la loro integrità è possibile con atleti sottoposti a ritmi di allenamento e anche ad aspirazioni e a calendari, aspirazioni grandi, si vedono le Olimpiadi là in fondo e calendari magari serrati che impongono ritmi veramente importanti?
È una risposta ovviamente complessa che viene aspettata. Il corpo in crescita non è abbastanza solido per sopportare tutto questo naturalmente, quindi è importante che ci sia un controllo continuo della situazione individuale di ogni atleta, e così si potrebbe minimizzare forse un po' i pericoli. Il discorso è un po' particolare perché la ginnastica artistica e soprattutto quella femminile è una situazione unica, sì, più o meno unica, e effettivamente dal punto di vista del medico somatico si sa che delle cariche di allenamento di più di 12-15 ore alla settimana, abbiamo sentito altre cifre poco fa, diventa naturalmente un impegno troppo grande per il corpo, che reagisce per esempio con un frenaggio della crescita, e tutti di noi abbiamo visto le immagini di queste piccole ginnaste che rimangono piccole. Dunque ci sono dei pericoli importanti dovuto a questa vulnerabilità del corpo in crescita, e come dicevo è forse possibile trovare una specie di compromesso, parola che non mi piace per tale, perché la salute di ogni atleta senza distinzione deve essere prioritaria, potrebbe essere trovata sotto delle condizioni che per il momento non sembrano essere. Io devo dire, come anziano che ha fatto molto di Macolin, che ha seguito anche la ginnastica in un centro nazionale nel cantone di Basilea, al Campania, rimango perplesso di sentire che si parla di migliorare la formazione dei allenatori. Sono delle cose che dovrebbero essere naturali già da tanto, quindi io l'accento lo metterei su questa tutela sanitaria completa, che anche per me ovviamente comporta l'aspetto psicologico, migliorata, professionale, perché ho sentito mio amico Fulvio dire che c'è un medico che segue la squadra, anch'io andavo a vedere questo centro, ma di maniera amatoriale, non è che siamo dei dipendenti del sistema, che siamo integrati, che abbiamo dei diritti, lo facciamo così alla settimana è insufficiente. E se si va avanti in questa direzione, penso che possiamo ridurre da tanto i rischi per questi giovani.
D'accordo. Fulvio Castelletti, questo è un rimprovero che ogni tanto si sente allo sport svizzero in generale, quello di farsi, con il tempo che passa, delle ambizioni sempre maggiori, ma di restare dotati di una struttura fondamentalmente non sufficientemente equipaggiata, non sufficientemente professionistica. Una critica che lei è disposto ad accogliere?
Qui devo dire onestamente sì. La Svizzera è campionessa mondiale di sport amatoriale, di sport scolastico, di sport per tutti, e chapeau a questa situazione. Indubbiamente abbiamo un orgoglio da proporre a chi che sia. Per quanto riguarda lo sport d'élite, evidentemente si potrebbe e si dovrebbe fare di più, proprio in funzione della tutela di tutti gli attori in campo, e in primis gli atleti. Quindi quanto ha detto a mia volta mio amico professor Genoux, devo dire che sì, si potrebbe fare ancora di più anche a livello medico. Il nostro medico non agisce in maniera amatoriale, però forse dovremmo avere ancora una maggior presenza sua, una maggior presenza dei fisioterapisti e massaggiatori, e questo naturalmente comporta dei costi, ecco qui il problema, per far sì che tutto si possa svolgere nella misura migliore. E sempre più il benessere dell'atleta deve essere al centro della situazione.
Sì, altra domanda che interessa in particolare la ginnastica, ma probabilmente non solo, il senso di entrare in competizione con paesi, nelle grandi competizioni internazionali, con paesi dove chiaramente l'obiettivo dello sport e non è il benessere dell'atleta, dove l'atleta diventa uno strumento che si può anche maltrattare in qualche modo per permettere allo Stato di raggiungere una visibilità internazionale, per obiettivi che sono molto lontani da quello della salute della persona coinvolta in queste cose. Ecco, che senso ha voler competere con questi paesi se il rischio è quello di dover introdurre qui dei metodi di allenamento che eticamente ci pongono dei problemi?
Beh, che senso ha? Evidentemente ogni federazione cerca di portare al massimo la propria scuola nello specifico della rispettiva disciplina sportiva. È ovvio che il discorso ormai è una tiritera di sempre: non puoi far nulla contro cinesi o contro russi perché loro hanno una mentalità, un modo di fare, un vaccino, eccetera, eccetera. Ecco, allora il discorso è un altro: allora non facciamo più nulla. Allora appendiamo le classiche scarpette al chiodo e limitiamoci all'attività amatoriale. È un discorso che oserei dire valica la nostra realtà, diventa un discorso politico, un discorso quasi di Stato, se si è accettato di avere questo tipo di mentalità anche agonistica. Bisogna anche assumersene tutte le conseguenze. È ovvio che nessuno griderà allo scandalo se la Svizzera, nella fattispecie, è seconda, per esempio, rispetto alla Cina o ad altre potenze. Nessuno vuole raggiungere questo obiettivo, però perlomeno dimostrare che anche da noi, che anche con i nostri sistemi, che ci si augura siano sempre migliori, si possa ottenere un bel risultato. E soprattutto negli ultimi anni, con i Egger, gli Egger, Steingruber, le Kessling, si è dimostrato che anche in Svizzera si può emergere e peraltro mostrare dei ginnasti che non sono dei piccoli robottini, perché sfido chiunque a dire che i nomi citati non siano delle belle persone anche dal punto di vista fisico e psicologico. Ecco, voglio dire, anche noi possiamo fare una bella figura senza con questo voler peraltro mirare ad eccessi che non sono nostri.
Sì, una parola ancora a Mattia Pifaretti, psicologo dello sport, e il tempo ci sta sfuggendo di mano. Mattia Pifaretti, nel sostegno di questi giovanissimi atleti che quando vanno a Macolin sono lontani dalle loro famiglie, ecco, c'è magari un inquadramento sportivo e medico di una certa solidità, però magari non basta, magari bisogna occuparsi anche di quello che succede con questi giovani quando escono dalle palestre, quando escono dalle ore di scuola, perché le famiglie che li ospitano non sono le loro famiglie e forse non se ne occupano necessariamente. A me è stato riferito, per esempio, di una ragazza ragazza che, tornata a casa dopo l'allenamento, la cena se la preparava da sola.
Sì, questo è un punto molto importante. Al di là della fondamentale importanza di questa rete di sostegno attorno all'attività sportiva, quindi in palestra, c'è un lavoro anche, un'attenzione da porre sul contesto. E qui da dire subito che in fondo niente e nessuno può sostituirsi al sano contesto familiare. Quindi la famiglia è, diciamo, il cardine di sostegno principale, che fornisce una base sicura a livello emotivo e affettivo. La sfida, evidentemente, nel mondo della ginnastica, in particolare in Svizzera, con questo spostamento a Macolà, è che questo legame viene ad allentarsi in una fase evolutiva molto, molto precoce, attorno ai 13, 14, 15 anni, si diceva prima. E quindi lì l'importanza di preparare le famiglie d'accoglienza a fare questo lavoro a preparare questo lavoro, quindi di riuscire veramente ad essere dei sostituti validi a questa figura familiare, ma anche guardare tutto quello che è l'ambiente attorno, quindi la coordinazione e la conciliazione con il percorso scolastico, che resta qualcosa di fondamentale, anche per permettere a queste ginnaste di mantenere la molteplicità della loro identità, cioè di non essere semplicemente delle ginnaste, ma delle personalità piene, con la formazione, con un certo equilibrio anche a livello dei contatti sociali, che praticano la ginnastica artistica o ritmica, ma che questo è inserito in un'identità ben più ricca e profonda.
Sì, Chiara Vallotti, su questo aspetto, dunque, l'accompagnamento di questi giovani a Macolin e anche più in generale sul ruolo della famiglia per i giovani con cui lavorate in Ticino.
Sì, concordo pienamente con quanto ha detto il dottor Piffaretti. Anche in Ticino chiaramente noi abbiamo le atlete, sono bambine o ragazzine, e come ha detto il mio collega Fulvio, il lavoro che vogliamo fare e abbiamo già fatto anche con Piffaretti in passato è aiutare anche le nostre famiglie, i genitori, perché genitori di uno sport d'élite, di un atleta di sport d'élite, non è così facile. Anche loro devono essere coinvolti nella comunicazione, nella nostra struttura, in modo che tutti lavoriamo per il bene dell'atleta.
Mm-hmm. Ultima domanda, risposta le chiedo brevissima perché non abbiamo più tempo. Peter Genur, dunque medico dello sport, abbiamo tanto parlato di ginnastica oggi, però assistiamo a una pressione sempre maggiore sui giovani, all'inizio precoce di attività sportive, ad allenamenti intensivi quando si è già ancora piccolissimi, anche in altri settori, anche in sport, dove la maturità sportiva magari si raggiunge più tardi. Pensiamo al calcio oggi, all'hockey, allo sci. Ecco, dal punto di vista del fisico di questi ragazzi e ragazze, tanti rischi magari imponderati anche in queste situazioni?
Effettivamente anche sul nostro territorio vicino c'è questa tendenza di iniziare con lo sport molto precoce. Devo dire a questo posto che mancano le prove scientifiche che portano un risultato, si parla di 1 su 1000 che arriva iniziando così presto, e tanti che perdono poi voglia di continuare, quindi dovrebbe rimettere in discussione questo inizio precoce. E poi d'altra parte ritorniamo su quella debolezza relativa dell'organismo in crescita, che verrà sollecitato molto e troppo da allenamenti giornalieri anche in calcio, con l'apparizione di lesioni di sovraccarico soprattutto, che sono molto più delicate da curare che una distorsione di caviglia o un strappo muscolare. Quindi anche là, se si vuole provare in questa via, obbligatoriamente ci deve essere dietro un accompagnamento, un inquadramento adatto, che per il momento non c'è, e chiaramente l'abbiamo sentito praticamente 10 volte al giorno durante la pandemia. Siamo un paese ricco, quindi possiamo anche permetterci di organizzare prendere le spese che accompagnano questo inquadramento psicologico, medico e tutto il resto, e tecnico, senza dover risparmiare sulla salute dei giovani.
D'accordo, quindi inquadramento, una delle parole chiave, e poi mi sembra di capire anche una cultura dello sport che magari può aggiornarsi un pochino. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi che ci avete ascoltato, l'augurio di trascorrere una buona giornata.